Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 10. Questa sera in mia compagnia, aspetta, prima diciamo che cos'è Astronauticast per le persone che non ci hanno mai seguito. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 19 dicembre, siamo in odore di vacanze Christmas natalizie. E con me questa sera nel podcast permanentemente abitato c'è qualcuno da Darmstadt.
Buonasera a tutti da Marco Zambianchi da Darmstadt, questa sera in versione Barry White, e che vi augura un frohe Weihnacht.
Poi abbiamo qualcuno da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati ad Astronauticast e come al solito buon ascolto di puntata.
E poi abbiamo qualcun altro da Milano.
L'anonimo di Milano vi saluta, da Milano Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi ricorda che se avete domande o commenti potete usare la chat del video della diretta.
E da Verona invece la voce accompagnatrice è Veronica, da Verona. Vediamo un po' quali sono le notizie di cui andiamo a parlare questa sera. Dunque abbiamo ESA che commissiona la prima missione per rimuovere i detriti orbitali. Quindi finalmente cominciamo a vedere delle cose reali in questo ambito. Poi abbiamo il New Shepard, che è stato lanciato con successo questa settimana, e ci sono degli avanzamenti nell'SLS, che fa un paio di passi avanti verso la missione Artemis 1. Non solo, perché durante le storie di Nonno Apollo potremmo avere un ospite a sorpresa. Ma iniziamo con ESA, che finalmente manderà in orbita una missione per iniziare a recuperare un po' di detriti orbitali, che è un problema annoso, e finalmente cominciamo magari a vedere, non dico la fine, ma l'inizio di questa nuova attività di recupero e distruzione dei detriti orbitali.
Sì, perché in questa fine del 2019, verso la metà di dicembre, l'ESA ha approvato la pianificazione di una nuova missione, una prima e unica nel suo genere missione di rimozione dei detriti orbitali. Si chiamerà Clear Space One e il lancio è previsto per il 2025. È una missione che fa parte di una serie di iniziative dell'ESA, che peraltro l'ESA sta seguendo con grande attenzione, sta seguendo e comunicando al pubblico con grande attenzione una serie di missioni per la sicurezza dell'ambiente spaziale, quindi rimozione dei detriti orbitali nel caso di questa missione, ma poi anche deviazioni di asteroidi pericolosi e iniziative di questo genere di monitoraggio dell'ambiente spaziale. L'incarico di realizzare questa missione, quindi il veicolo che volerà, è stato affidato dall'ESA a una startup svizzera che si chiama Clear Space, che dovrà presentare il suo piano per entro l'approvazione prevista per il 2021. Questa missione, dicevamo, verrà lanciata nel 2025 con l'obiettivo di rimuovere un preciso detrito orbitale. È un componente del razzo Vega utilizzato per il secondo lancio del programma di questo vettore leggero dell'ESA, quello del 7 maggio del 2013. E come adattatore fra il razzo Vega e il satellite, uno dei satelliti messo in orbita in quell'occasione il satellite Proba V, c'era un modulo chiamato VESPA, che sta per Vega Secondary Payload Adapter, in pratica un adattatore, un supporto per collegare il satellite al razzo. Questo è un oggetto di un centinaio di chili, ha una forma cilindrica del diametro di un paio di metri e una lunghezza poco maggiore. E una volta assunto il suo ruolo di supporto è stato abbandonato in orbita dove si trova tuttora. ESA ha scelto questo oggetto innanzitutto perché è un oggetto di proprietà dell'ESA, quindi possono trattarlo come preferiscono senza chiedere autorizzazioni a nessuno. Ma poi soprattutto è un oggetto che ha una forma definita e una struttura sufficientemente robusta per questo primo test. La sonda Clear Space One, questo satellite sperimentale Clear Space One, sarà dotato di 4 bracci robotici che dovranno svolgere un compito relativamente semplice, almeno sulla carta, cioè quello di afferrare il supporto VESPA, dopo naturalmente che il veicolo Clear Space One si sarà avvicinato con un rendezvous all'adattatore VESPA, dovranno afferrarlo e trascinarlo poi insieme deorbitando con il veicolo Clear Space One. Quindi Clear Space One farà una manovra di rendezvous, avvicinerà e aggancerà il detrito spaziale e lo riporterà in orbita e lo farà rientrare nell'atmosfera distruttivamente per toglierlo di mezzo dall'ambiente dei detriti spaziali. Perché uno dei modi più efficaci per ridurre la quantità di detriti spaziali in crescita prima che diventi che vada fuori controllo è proprio quella di rimuovere i detriti più grandi, che sono quelli che con collisioni con altri detriti di dimensioni confrontabili o anche minori ne generano in grande quantità di dimensioni molto più piccoli, quindi aumentando, contribuendo all'aumento della popolazione di detriti pericolose. Quindi l'importante di questa prima missione, che sarà unica nel suo genere, la prima di questo tipo, sarà quella di provare a rimuovere un detrito di dimensioni medio-piccoli in modo da valutare questo tipo di tecnologie ed acquisire esperienze. In realtà c'è un altro obiettivo di questa missione, che è quello di sperimentare delle tecnologie di manutenzione, di servizio ad altri satelliti attualmente in orbita. E questo è un altro modo per diminuire, per contribuire a una diminuzione dei detriti orbitali. Perché? Perché se si riesce a fare della manutenzione in orbita a un satellite o un veicolo spaziale, si prolunga la vita operativa e si diminuisce il rischio che il tempo in cui questo satellite può diventare non operativo e quindi diventare un detrito incontrollato, pericoloso per tutta l'orbita terrestre. Quindi se si riesce a sperimentare delle tecnologie per avvicinare un veicolo spaziale e manipolarlo in qualche modo svolgendo una serie di operazioni di manutenzione e di rifornimento, allora si può non soltanto prolungare la vita operativa di una missione che è costosa, e le missioni di satelliti di vario tipo sono in genere molto costose, e prolungarne la vita operativa consente di aumentarne il valore, ma anche diminuire questo rischio che dicevamo di aumentare la popolazione dei detriti. Abbiamo già parlato nei mesi scorsi, negli anni scorsi, di sperimentazioni di questo tipo, per esempio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove sono stati portati alcuni componenti che simulavano delle parti di satelliti e di bracci robotici per effettuare questo tipo di operazioni. Per esempio, se non ricordo male, erano stati fissati al braccio robotico dextre della stazione spaziale dei componenti per effettuare un rifornimento simulato di propellente di un satellite, cioè c'era un contenitore, un un componente che simulava un satellite fissato alla stazione spaziale, e il braccio robotico simulava appunto l'inserimento di un tubo per il rifornimento di propellente. Quindi la NASA ha già cominciato, sulla stazione spaziale sono cominciati già degli esperimenti di questo tipo, ma la missione Clear Space One avrà la possibilità di sperimentare sul campo in una situazione molto simile a quella operativa, cioè avere un vero veicolo di rifornimento, recupero e deorbitazione che si avvicinerà a un vero detrito spaziale o comunque un oggetto in orbita diverso da una piattaforma sperimentale come può essere la Stazione Spaziale Internazionale, quindi con un ambiente controllato di sperimentazione. Quindi una missione piccola come dimensioni per il tipo di veicoli coinvolti, ma dal valore tecnologico e pratico molto grande. E di questa missione si è discusso anche, è stata sostenuta anche nella recente riunione ministeriale dell'ESA della fine di novembre del 2019 a Siviglia, cioè una di quelle riunioni di pianificazione triennale in cui l'ESA stabilisce attraverso i ministri competenti per lo spazio dei paesi membri quali sono le priorità da seguire, e questa è proprio una delle missioni sostenute nella ministeriale. Sarà una missione spettacolare proprio dal punto di vista dei geek spaziali come siamo noi. Ci vorrà un po' di tempo perché dicevamo il lancio è previsto non prima del 2025, ma varrà la pena di seguirla. Per l'articolo di questa notizia ringrazio Rudy Bidoggia che lo ha scritto e l'ho pubblicato su Astronauti News.
Luca Zarpellon ha chiesto a che altezza si andrà a lavorare. Sono andato velocemente sul sito di Clear Space e per quanto riguarda questa missione c'è scritto satelliti a 720 km di quota, quindi siamo orbita bassa, un po' più alta rispetto all'ISS. Comunque siamo
sì, perché
in Leo.
In questa missione del razzo Vega i satelliti erano stati messi in un'orbita di 800x660 km, quindi grosso modo siamo ancora nell'ambito dell'orbita terrestre bassa.
A me turba leggermente per questo tipo di missione, per il fatto che per andare a recuperare un satellite in orbita, un detrito orbitale, mandiamo su un altro satellite e poi li distruggiamo insieme. Allora, già c'è, cioè, il fatto che questa missione comunque abbia lo scopo secondario di andare a rifornire altri satelliti è già buono, perché diminuiamo...
Non questa in particolare, solo sperimentare le tecnologie,
sì,
per poi farlo.
Ok, se andasse tutto bene, allora questo tipo di satellite andrebbe a rifornire altri satelliti che non sarebbero più detriti, quindi a questo punto, e quindi ok, ci siamo, insomma, i pro sono maggiori dei contro. Se invece con questo satellite andiamo a recuperare un altro e li distruggiamo in atmosfera tutti e due, dobbiamo andarne sul tipo, cioè il doppio.
Ma vedila in modo diverso, proviamo a chiederci quali sarebbero i costi di lasciare questi detriti,
certo,
incontrollati.
Quindi... No, certo. Sicuramente
c'è anche un discorso tecnologico, la puoi vedere anche da questo punto di vista, no? Missioni come queste sono delle apripista, dietro questo tipo di voli magari non c'è un piano molto raffinato, come giustamente hai notato tu, ci sono alcune questioni che rimangono aperte. Penso che la cosa numero uno sia quella di acquisire la tecnologia, di approcciare in maniera molto precisa un altro satellite, quindi la capacità di manovrare a velocità molto alte ma a distanze molto ridotte, che è qualcosa che i nostri colleghi americani fanno addirittura con equipaggi umani da un sacco di tempo e che noi abbiamo imparato a fare con la ISS, ma che a livello di satelliti non è ancora stata acquisita a livello di know-how. E la seconda cosa è che naturalmente serve anche la controparte, cioè in questo momento probabilmente questa missione potrebbe solo deorbitare qualcosa perché i satelliti attuali non hanno un bocchettone per il rifornimento, diciamo, no? Va progettato un sistema anche dal lato ricevente, che in questo momento non c'è, ma sicuramente dimostrare che questa tecnologia c'è, magari attraverso, non lo so, semplicemente appoggiare quello che potrebbe essere una sonda da rifornimento su un punto preciso di un satellite, dimostrerebbe che se un apparato di rifornimento fosse montato sul satellite sarebbe possibile rifornirlo. E sono messaggi importanti per l'industria europea e anche per gli enti regolatori, che a quel punto potrebbero dire: beh, le tecnologie esistono, quindi da oggi, per esempio, tutti i satelliti che volano su certe orbite o che hanno un certo tipo di massa dovranno assolutamente o essere recuperabili ed orbitabili, oppure essere rifornibili. E quindi magari, per esempio, poter prevedere nella loro vita utile di mantenere a bordo o di ricevere un rifornimento anche magari solo fatto per poter deorbitare. È interessante vedere anche quanto costerà mandare su oggetti di questo tipo, perché ovviamente c'è un costo legato a mandare un satellite in orbita, oltre a quello che c'è già che vorremmo magari deorbitare, e l'economia di tutta questa cosa deve essere studiata bene. Però acquisire questa tecnologia, secondo me, è fondamentale. Più oggetti mandiamo nello spazio, pensate alle costellazioni di cui stiamo parlando così tanto nell'ultimo periodo, più è importante capire come gettare questa spazzatura spaziale in modo sicuro.
Sì, perché il numero di oggetti in orbita, soprattutto con queste costellazioni di telecomunicazioni, sta per aumentare di almeno un ordine di grandezza.
Sì, e poi comunque serve qualcuno che faccia da apripista, per poi magari altre realtà vedono che è una cosa, è economicamente sostenibile, fanno dei ragionamenti e poi si apre anche questo mercato magari in qualche modo. Invece, la settimana scorsa è stato lanciato il New Shepard. Ce lo racconti tu, Marco, questo lancio?
Sì, dai, se la voce mi aiuta, cerco di raccontarvi un pochino questa dodicesima missione del New Shepard, l'undicesima di fila coronata dal successo, e visto che stiamo parlando di numeri, direi anche la prima che ha visto per 6 volte il riutilizzo del razzo vettore, che è qualcosa di secondo me molto importante. Ma andiamo con ordine. Appunto, lo scorso 11 dicembre è avvenuto il lancio della New Shepard dalla base operativa del Texas, uno dei soliti lanci di Blue Origin, quelli che ti annunciano tipo con 3 giorni di anticipo e prendono tutti di sorpresa. Evidentemente, ovvio, ci lavoravano da un po', perché a bordo di questo veicolo c'erano dei carichi scientifici di NASA e di alcune università, e anche alcune opere d'arte realizzate da ragazzi delle scuole medie superiori americane, con lo scopo di sensibilizzare il cosiddetto STEM, quindi lo studio delle materie scientifiche e matematiche. E si è svolto tutto perfettamente, più o meno con il solito profilo di missione, quindi il razzo che parte e raggiunge i circa 100-105 km, se non sbaglio in questo caso, di quota, quindi supera la famosa linea di von Karman che si dibatte, comunque sta tra gli 80 e i 100 km di quota, a seconda delle interpretazioni delle varie aziende aerospaziali. La capsula poi si separa, quindi raggiunge la quota massima, diciamo l'apice della parabola, e proprio in questa fase avviene un volo in microgravità che viene sfruttato dagli esperimenti a bordo. E se vogliamo, questa missione non ha di per sé nulla di eccezionale. Forse le cose più importanti le abbiamo dette all'inizio: da un punto di vista di record si tratta di migliorare ancora i numeri di riutilizzabilità di questo veicolo, ma forse proprio sta qui il punto, cioè che questa ripetitività, questa apparente acquisita normalità nel lanciare è un messaggio molto chiaro. Potete venire a lanciare con noi, siamo in grado di regalarvi questi tot minuti di microgravità, dopodiché tutto atterra in maniera perfetta, come anche in questo caso il vettore, che naturalmente fa contenti i ragazzi di Blue Origin, visto che è un asset aziendale, ma anche la capsula, che invece fa contento tutti, perché all'interno della capsula sono proprio contenuti gli esperimenti, che vengono poi recuperati da chi li ha commissionati. Come al solito, in quest'aura un po' di mistero, si è fatto un po' fatica a trovare l'elenco preciso di tutti i carichi utili che c'erano a bordo di questa missione. E principalmente, come vi dicevo, si trattava di due esperimenti di NASA, tra cui uno che è in svolgimento anche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E ho trovato questa una cosa particolarmente interessante, perché l'unico motivo che, per quantomeno per la mia fantasia, mi è venuto in mente perché si duplicasse l'esperimento, era di controllare la qualità della microgravità. Se voi avete lo stesso esperimento che si svolge in due laboratori teoricamente performanti nello stesso modo, magari è interessante per NASA vedere cosa è davvero conveniente spedire con i costi che ha e anche i tempi di attesa che ha sulla ISS e cosa invece potrebbe essere conveniente ma altrettanto efficace sperimentare a bordo di un New Shepard. E questo è forse anche uno dei pensieri che altri potenziali clienti hanno fatto per questo volo. Naturalmente Jeff Bezos è stato contentissimo, si è come sempre esposto su internet complimentandosi con il team e vantandosi di questi 23 carichi utili che abbiamo inviato nello spazio oggi. Sto proprio cercando di tradurre al volo il tweet che mi trovo davanti e che appunto includono anche queste migliaia di cartoline arrivate dall'associazione Club for Future, tra l'altro sponsorizzata proprio da Jeff Bezos. Un piccolo accenno sul perché queste associazioni che promuovono i cosiddetti STEM cercano di guadagnare visibilità, perché è proprio su questo campo che si va a guadagnare un pochino la prominenza internazionale a livello scientifico e matematico. Le potenze spaziali emergenti come la Cina hanno dalla loro parte anche una semplice logica di numeri. Data la loro popolazione, il numero e la quantità di ingegneri di buona qualità che possono mettere sul mercato interno ed esterno è semplicemente molto grande, sostanzialmente tripla, potenzialmente tripla, di quella che gli Stati Uniti possono offrire, visto che hanno il triplo circa della popolazione. E così anche altre potenze emergenti come l'India potrà giocare in questo campo. E quindi è un interesse un po' di tutti spingere sulla pubblicità allo studio di queste materie. Non è dato sapere quando sarà il prossimo volo, naturalmente, probabilmente saremo di fronte all'ennesimo annuncio dell'ultimo momento, ma quello che sappiamo, forse l'abbiamo già detto altre volte, è che si punta naturalmente all'esordio con il volo umano sul New Shepard. Si continua ad avere sempre più confidenza, sicurezza nel veicolo ed è probabile quindi che nel 2020, sinceramente io me lo auguro, possano volare i primi astronauti, perché passata la linea di von Karman vi guadagnate, scusate, queste alette. E poi sinceramente lasciatemelo dire, spero che a bordo mettano l'ingegnere che commenta questi lanci, perché è talmente carica di superlativi per qualcosa che è senz'altro un bellissimo spettacolo, ma insomma, che mi lascia sempre senza fiato quando la seguo, perché proprio non ricordo il nome, mi scuso, non è un atto di patronizing.
Ariane,
proprio,
non è Ariane?
Sì, lei, grazie. Ed è uno scoppiettio di entusiasmo continuo. Se non avete mai seguito una diretta di Blue Origin, andate a pescare quest'ultima, così vedete anche un tipico profilo di missione e vedrete com'è super gasata. Quindi fateglielo fare questo volo, che lei non vede l'ora di essere a bordo. Ce lo ripete tipo negli ultimi 11 lanci, lo ha ripetuto 1,5 miliardi di volte, ma capisco, lo farei anch'io se avessi la possibilità di salirci a bordo probabilmente. E quindi in bocca al lupo a Blue Origin per le sue prossime iniziative. E naturalmente l'ultimo messaggio che Ariane ha dato prima di chiudere la diretta è: cerchiamo buoni ingegneri, andate sul sito della nostra azienda, andate a vedere se c'è una posizione che fa per voi. E si capisce questo interesse perché naturalmente su forum astronautico potete seguire un pochino l'evoluzione anche di altre iniziative di Blue Origin, che sta costruendo una grossa fabbrica per i suoi New Glenn, i suoi razzi che dovranno competere con i Falcon di SpaceX, e ne vedremo delle belle. Quindi in bocca al lupo a Blue Origin, io faccio il tifo per tutti, perché più competizione, più attori ci sono in questo settore, più si fa interessante la cosa.
Se invece avete intenzione di andare in Australia e vi manca il lavoro, chiamate come si chiama? Electron.
Rocket
Lab.
La Rocket Lab. Esatto, perché sta costruendo il terzo pad. Ha presentato
Nuova
il secondo.
Zelanda.
Oddio, ho detto una strada.
No, vabbè, sono vicini, sono buoni vicini. No, ma sono buoni vicini, non litigheranno.
Ha costruito il secondo pad e l'ha presentato giusto qualche giorno fa sulla Space Coast, quindi in America, E adesso sta iniziando a costruire il terzo pad, che è vicino al primo, quindi esatto, in Nuova Zelanda.
Fate scalo in Australia per andare in Nuova Zelanda, non vorrete mica fare un volo diretto.
Per l'articolo di cui ci ha parlato Marco, ringraziamo Marco Carrara. E invece adesso Ricky ci parlerà del punto della situazione di SLS, di cui sono molto curiosa perché ha talmente tanti pezzi in gioco che faccio fatica a seguire la missione un pezzo alla volta. Quindi vediamo il punto della situazione di SLS.
Sì, è un aggiornamento molto, molto breve in realtà, perché di fatto in questi ultimi giorni stiamo parlando di una cosa che è avvenuta il 5 di dicembre e un'altra cosa che è avvenuta il 9 di dicembre. Si sono così concretizzati due step, due milestone importanti per SLS. Una in realtà un po' meno, cioè una milestone non è che può essere più o meno importante, comunque diciamo una più rilevante e anche l'altra altrettanto importante. Partiamo da quella un po' più indietro temporalmente, quindi quella del 5 di dicembre, dove non stiamo parlando dell'hardware che volerà in effetti per il primo volo del programma Artemis, ma parliamo, se vi ricordate la puntata spiegone che avevo fatto, che praticamente di tutto questo hardware vero e proprio che volerà ce n'è una copia esatta che è stata sottoposta a svariati test in tutti questi mesi. E anche adesso le due linee di hardware stanno viaggiando ancora parallelamente, mentre si sta costruendo il razzo che effettivamente volerà. Ci sono anche i pezzi di hardware, i test article, che sono sottoposti a svariati test, perché ci sono ancora dei test da fare. Però questo test è molto molto spettacolare, perché cosa si è voluto vedere? Si è voluto vedere il massimo, il punto di rottura al quale, gli stress massimi al quale diciamo il serbatoio dell'idrogeno del core stage di SLS avrebbe ceduto. E il core stage e il serbatoio dell'idrogeno di SLS è l'elemento più imponente di tutto il core stage. Stiamo parlando di un cilindro che è alto 60 metri, quindi immaginatevi la grandezza di questo oggetto, posizionato in un banco di prova che deve essere più grande perché deve contenere questi 60 metri di cilindro, quindi un banco di prova che sarà alto una settantina di metri. Stiamo parlando del test stand 4693, che è situato al Marshall vicino ad Huntsville in Alabama. E cosa hanno fatto? Voi immaginate ad esempio di prendere una lattina vuota e provare con le mani a schiacciarla fino a quando arriverà a un punto che non mantiene più la forma e si contorce. Ecco, hanno fatto esattamente la stessa cosa con questo oggetto. C'è un video, quindi vedrete un bel botto, perché oltre ai vari cilindri idraulici che sono montati in tutto intorno a questo test stand, ci sono anche delle altre strutture proprio atte a torcere e a vedere questo punto di rottura. E cosa si è visto? Che il serbatoio ha ceduto con uno stress superiore del 260% di quelli che effettivamente dovrà subire durante un lancio. Quindi siamo oltre al doppio della tolleranza di quello che serve, che servirà a SLS quando sarà operativo. Quindi un test assolutamente molto positivo. Ma la cosa ancora più positiva, a parte il fatto del valore in se stesso che si è raggiunto durante questo stress test, è che più o meno le rotture, il comportamento dello stesso hardware è stato molto 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 in linea con tutti i modelli matematici e analitici, le simulazioni fatte al computer dagli ingegneri. Questo sta a significare che è una controprova ancora più concreta, che insomma il progetto sta seguendo quello che ci si aspetta. E quindi questo è sicuramente un aspetto molto positivo. Vi ripeto, guardate il video, perché non si vede tutti i giorni far saltare per aria un cilindro di 60 metri metallico. L'altra cosa importante è avvenuta invece il 9 dicembre, ci spostiamo in Louisiana, vicino a New Orleans, dove c'è Michoud, cioè un grande stabilimento di NASA dove storicamente tutti i pezzi di hardware più voluminosi delle varie missioni dell'epopea di NASA, a partire dai Saturno ai serbatoi dello shuttle, vengono costruiti in questi capannoni che sono equipaggiati con hardware ovviamente dimensionato per oggetti di questo genere. Presidente di NASA, l'amministratore di NASA, Brian Epstein, ha finalmente detto il core stage è stato completato, quindi davanti a un nutrito numero di giornalisti ha fatto questa affermazione dicendo che conta entro alla fine dell'anno di trasferire il core stage sulla chiatta Pegasus, che è stata potenziata e allargata proprio per alloggiare questo nuovo stadio, che è il più grande mai costruito, e traghettare il primo stadio verso lo Stennis Space Center, che non è tanto lontano, per fare quello che è il Green Test Run. In realtà Bridenstine è stato un po', insomma, anche forse un po' troppo positivo, perché comunque ci stanno lavorando 24/7 su questo elemento, proprio per mantenere la timeline del 2024 come, diciamo, ritorno dell'uomo e per la prima volta di una donna sulla Luna, ma soprattutto anche per mantenere la timeline più vicina, cioè del primo lancio della missione Artemis 1 verso la fine del 2020. Però i tempi sono strettissimi. E perché dico che Bridenstine forse è stato un po' troppo anche positivo? Perché, insomma, si vedeva che, insomma, mancano ancora dei pezzi proprio sull'hardware che ha fatto vedere, soprattutto nella parte posteriore dove sono stati installati i quattro motori RS-25, che sono stati gli ultimi elementi a essere inseriti dentro alla coda del core stage. E in particolare le quattro cavità nelle quali sono inseriti i motori non hanno ancora una carenatura che si chiama bottail inferiore, che è praticamente una specie di carter di copertura che andrà posizionato ognuna su ognuno dei quattro motori. Quindi probabilmente il razzo, che in questo momento è stato assemblato in orizzontale, cosa che è stata cambiata in corsa per risparmiare tempo rispetto all'assemblaggio verticale, che era la prima scelta quando stavano studiando come assemblare il razzo, quindi dovrà essere in qualche maniera ruotato di 90 gradi lungo il suo asse. È una cosa che si può fare perché diciamo i supporti dove è appoggiato il core stage hanno anche la possibilità di avere un movimento lungo l'asse. Però sono tante piccole operazioni che già dire guarda, proviamo entro la fine di dicembre a spedirlo allo Stennis, ecco, già qua iniziamo a andarci stretti, ed ecco perché dico che dire lanciare a fine 2020 inizio 2021 comincia a essere stretto, anche perché il famoso test che si andrà a fare allo Stennis, cioè la Green Run Test, che di fatto è l'accensione del primo stadio così come lo vediamo per 8 minuti, cioè quindi per simulare completamente quello che avverrà al momento del lancio, però tutto in maniera controllata su un test stand ancora più grande per alloggiare questo elemento gigantesco, non è una cosa che si fa facciamo il test stand, fatto, finito. In realtà è un processo che durerà anche questo diversi mesi, si parla addirittura di una decina di mesi, in cui nel mezzo di questi 10 mesi, quindi ci sarà 5 mesi di preparazione con dei test preliminari. Però poi dopo l'accensione, anche se tutto andrà bene, non si sa ancora quanto gli ingegneri dovranno andare a intervenire sul razzo per poterlo, diciamo, ricondizionare, perché sarà proprio il razzo che dovrà decollare per Artemis 1. Quindi se si tengono 5 mesi prima e 5 mesi dopo, nella peggiore delle ipotesi, per poterlo dichiarare pronto per essere rispedito nuovamente sulla Pegasus, però questa volta al Kennedy Space Center, dove sarà integrato con i booster e con la capsula Orion, che per Artemis 1 non sarà abitata. Però capite che siamo già su 10 mesi tra una storia e quell'altra, insomma è già passato un anno, quindi adesso siamo a fine 2019. Lanciare a fine 2020 è veramente una corsa contro il tempo. Se si slitta questa data, figuriamoci andare al 2024 per il lancio vero e proprio con lo sbarco, il ritorno dell'uomo sulla Luna. L'ho fatta pessimistica, però insomma ormai ce lo diciamo sempre tutte le volte, comunque prendete i tempi con le molle, se prendete con le molle i tempi che spara Elon Musk, prendete con le molle anche i tempi che parla, di cui parla Bridenstine. Certo è che comunque un passo avanti è stato fatto, anzi due passi avanti, proprio come titola Simone Montrasio, che ringrazio per questo articolo.
Speriamo, speriamo, è un progettone. Beh, Bridenstine ha le sue motivazioni per stringere i tempi, che c'è un po' il fuoco sotto la sedia, diciamo, ecco, perché come diceva nella sua presentazione, più si cambiano politicamente i, come si chiamano, insomma, i presidenti e
i leader.
I leader, esatto, più tanti progetti vengono tagliati e possono essere ricostruiti, quindi lui giustamente vorrebbe che tutto venisse fatto sotto la sua guida. Speriamo, speriamo. Bene, siamo al giro di boa di questa puntata, per la quale ringraziamo tutti gli articolisti che hanno scritto gli articoli di cui abbiamo parlato oggi, ma anche quelli che non abbiamo citato, perché comunque rimpolpano le pagine di Astronauti News e ci danno modo poi di parlare nel podcast nelle prossime puntate, e danno modo a voi di poter leggere le ultime notizie della settimana. Abbiamo anche qualche donatore. Wow, quanti donatori questa volta! Dunque ringraziamo Fiorello P, Dennis G, Pasquale P, Marianna S, Roberto S, Simone M, Giorgio B, Tommaso M, Jimmy P e Monica M. Grazie ragazzi per il sostegno che ci date. Se volete diventare donatori o se volete associarvi all'associazione, potete andare su www.isa.it/associarvi e lì trovate i bottoncini sia per donare una tantum, fare una donazione dell'importo che volete, sia per associarvi e quindi ricevere anche la tessera, di cui non abbiamo ancora deciso il design per l'anno prossimo, ma ci stiamo lavorando. Comunque, se vi iscrivete adesso potete ricevere sia la tessera del 2019 che quella del 2020. Se invece non volete elargirci denaro, potete sempre darci una mano condividendo i nostri contenuti o parlando ai vostri amici, esponendo accidentalmente i vostri amici e parenti al podcast, al sito di news, di notizie, o anche al forum. Potete iscrivervi al forum e chiacchierare con noi o leggere quello di cui stiamo parlando. Passiamo adesso alle storie di nonno Apollo e scopriamo l'ospite misterioso.
Dovrei mandare la sigla per caso?
Di solito si usa. Sì.
Di solito sì, vero?
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
20 anni fa, in questi giorni, l'Agenzia Spaziale Europea, il 10 di dicembre del 2009, lanciava XMM, un grande osservatorio orbitante per l'osservazione dell'universo nei raggi X, un osservatorio dedicato ad Isaac Newton, il grande scienziato del Seicento. E questo osservatorio, la cui orbitante, la cui missione era inizialmente prevista per un periodo più breve, sta ancora dando una grandissima produttività scientifica. La novità scientifica e tecnologica di questo satellite di XMM è consistita soprattutto per il fatto che per la prima volta poteva osservare simultaneamente l'universo non soltanto nelle frequenze di raggi X, ma anche alle lunghezze d'onda del visibile e dell'ultravioletto, aiutando quindi gli astrofisici a caratterizzare gli oggetti che osservano. E in effetti, nonostante ci siano state altre missioni e progressi tecnologici, è un osservatorio ancora molto richiesto per fare delle osservazioni, tanto che c'è circa sette volte, c'è una richiesta circa sette volte maggiore di tempo di osservazione di quello effettivamente disponibile. Un primato che ha anche il telescopio spaziale Hubble, che forse è più conosciuto. Quindi un gioiello dell'osservazione dell'universo dell'Agenzia Spaziale Europea. La produttività scientifica di XMM è dimostrata dagli oltre 6.200 articoli scientifici pubblicati in questi 20 anni nelle circa 400 tesi di dottorato svolte con le osservazioni di XMM. Invece, per parlare degli aspetti tecnologici e delle operazioni e della gestione di XMM, abbiamo un ospite. Diamo quindi il benvenuto a Marco Zambianchi da Darmstadt, benvenuto ad Astronauticast, anche se ho la sensazione che non sia del tutto una novità per te questo podcast.
Non esattamente, spero che la mia architettura qui tenga come la mia voce, ma sì, sono pronto a rispondere a tutte le domande di nonno Apollo.
Beh, intanto cominciamo a spiegare perché parliamo di XMM con te. Il tuo percorso professionale ha incrociato XMM. In che modo? Come hai lavorato? Che tipo di lavoro hai svolto per la missione?
Sono stato spacecraft controller per 3 anni per XMM, che è praticamente come essere un controllore di volo per il satellite, a partire dall'ottobre del 2012.
E 20 anni sono un periodo davvero lungo anche per il settore spaziale, in cui in genere si tende a usare tecnologie più mature, più collaudate, conosciute, invece di affidarsi alle ultime novità. In questi 20 anni cosa è cambiato nella gestione e nelle operazioni di un grande osservatorio orbitante come questo, di un grande satellite astrofisico come questo? Puoi parlarne, per esempio, confrontando la gestione di XMM con quella di un altro grande osservatorio orbitante a cui peraltro hai anche lavorato, un osservatorio orbitante più recente, stiamo parlando di Gaia.
In 20 anni sulle operazioni di XMM è cambiato praticamente tutto. Ovviamente io quello che so del lontano passato lo so dai colleghi, ho due colleghi che lavoravano per la missione fin dal lancio sostanzialmente. E si può dire che ha avuto la stessa evoluzione dello stile di guida delle automobili. Quando si è partiti con XMM era quasi tutto manuale e c'erano dei controllori dedicati, uno per gli strumenti e uno per la piattaforma, quindi sostanzialmente per lo stato di salute, per la gestione delle manovre del satellite. Queste due figure sono state riunite ad un certo punto, quindi oggi all'ESAC, che è uno dei centri dell'ESA, specificamente quello di Madrid, quello che una volta era l'instrument controller non c'è più, ma è rimasta la gestione dei dati, quello che vuol dire che ad Darmstadt noi riceviamo i dati grezzi di telemetria scientifica e così come arrivano li rigiriamo a Madrid senza sostanzialmente operare nessun tipo di elaborazione, mentre invece ad Darmstadt sono sempre rimaste le operazioni vere e proprie di lavoro sul satellite. Dove ci sono anche tra l'altro gli ingegneri dei sottosistemi, cioè persone specializzate che si occupano di ciascuna delle parti fondamentali del satellite. Il lavoro con l'ESAC si coordina settimanalmente ed è compito delle autorità scientifiche di ESAC selezionare quali sono i target che XMM va a puntare ogni giorno delle sue operazioni nel corso di questi ultimi 20 anni. Per quanto mi riguarda, sono arrivato sulla missione proprio alla fine del periodo full manual e ci sono rimasto fino all'inizio della transizione verso l'automazione, che è stata progressiva e sempre più importante. Intanto cosa vuol dire automazione e cosa vuol dire manuale? Una delle cose più belle del profilo di controllore è che a un certo punto, anche se siete circondati da persone estremamente specializzate, da luminari che possono o che hanno disegnato gli strumenti, ma alla fine, in quel turno di notte, in quella buia control room, siete voi e il vostro satellite e la vostra timeline e siete responsabili di far seguire al satellite esattamente ciò che gli ingegneri hanno progettato che facesse per quel turno, per quella notte, per quel giorno. E quindi bisogna sostanzialmente prendere la patente, si viene istruiti per circa 9 mesi, si veniva istruiti per circa 9 mesi, si doveva imparare sostanzialmente tutto, in modo tale da poter controllare i satelliti anche manualmente se necessario e poi scalare, la chiamata, così far intervenire persone più specializzate laddove la procedura non era più eseguibile dal controllore, data, diciamo, l'urgenza e il livello di emergenza, diciamo, raggiunto dal satellite. Mi viene difficile trovare le parole in italiano. E questa cosa è molto bella perché comunque potete vedere già in anteprima cosa sta osservando il satellite in quel momento. Avete sul cruscotto il satellite che si sposta e manovra, e se qualcosa va storto nelle routine automatiche, si passa al manuale, che siete voi, che è il controllore, che prende le sue procedure e le applica. Non c'è, diciamo, la figura simile a quella dei film dove uno si inventa delle soluzioni straordinarie. No, si seguono procedure ben precise. Ci sono dei limiti ben precisi, delle sequenze di cose da fare e si ripunta manualmente il satellite dopo aver capito come mai la manovra automatica ha fallito. Spesso è, per esempio, lo Star Tracker perde la sua stella guida o c'è un oggetto luminoso che attraversa il campo visivo dello Star Tracker e lo abbaglia per qualche secondo. Il computer di bordo, non prendendo iniziative, si interrompe la manovra e manda un segnale d'allarme a terra in modo tale che la situazione venga analizzata e poi recuperata. Un altro esempio di cosa l'automazione è andata a sostituire negli ultimi tempi era la configurazione degli strumenti. La RAM a bordo di questi satelliti, che sostanzialmente sono 30 anni, di 30 anni fa, da un punto di vista di design, era molto poca, per cui la configurazione precisa degli strumenti, il programma seguito dal satellite per l'osservazione, era tutto caricato da terra. È tutto caricato da terra, non c'è una memoria tampone a bordo che consente di salvarlo e averlo immediatamente a disposizione una volta che il satellite ha completato la manovra e inizia l'osservazione. E quindi durante la manovra stessa del satellite da terra vengono trasmesse megabyte e megabyte di locazione di memoria, cioè il contenuto della RAM viene letteralmente scritto da terra, viene inviato su via segnale radio. E questo espone anche uno dei motivi per cui missioni così vintage, diciamo, sono molto costose, richiedono costantemente un contatto da terra 24/7/365. E quindi il tempo di ground station costa molto. I controllori e tutto il team di ingegneri 24/7/365 costa molto, ma al di là del costo è veramente qualcosa di eccezionale. E cosa si è automatizzato quindi? Piano piano si sono automatizzati alcuni dei recuperi delle manovre e poi si sono automatizzati i recuperi degli strumenti. Quindi ci sono dei sistemi che leggono in tempo reale la telemetria che arriva dal satellite e intervengono facendo esattamente quello che il controllore faceva a mano. E allora uno si potrebbe chiedere cosa fa ora oggi il controllore di XMM? Si occupa di 3 satelliti in una volta. Con lo stesso stipendio ne avete vinti altri due. Il tempo liberato dall'introduzione dell'automazione, ma più che tempo anche lo stress, perché comunque ricordate che avete tra le mani circa 1 miliardo di euro di strumento. E dà una certa impressione, ve lo posso assicurare, specie quando ne ho patentati. Ecco, questo tempo, questo stress che si è liberato viene utilizzato per controllare anche Integral e Gaia, quindi c'è una famiglia di satelliti astronomici che oggi viene controllata dallo stesso pool di controllori. E confrontando con Gaia, tu dicevi, Gaia è radicalmente diversa non solo per il suo scopo di missione, che non è quello di osservare nel campo dei raggi X, ma di creare una mappa tridimensionale della galassia e opera in maniera totalmente diversa. XMM sta in orbita, ellittica intorno alla Terra con un apogeo a 110.000 km, un perigeo a 10.000, quindi è un'orbita estremamente elongata. Invece Gaia sta a L2, sta a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, ma soprattutto è sostanzialmente una macchina estremamente autonoma. Mentre XMM si può confrontare come posso dire, un paziente che si lamenta dei suoi dolori e aspetta che il medico faccia la diagnosi e se ne sta lì ad aspettare finché il medicinale o la soluzione viene trovata, Gaia invece non è solo in grado di svolgere in totale autonomia le operazioni nominali, cioè proseguire la sua attività di raccolta dati scientifica, ma è in grado anche di avere diciamo, un buon chirurgo a bordo, che interviene in prima persona e in totale autonomia su tutte le anomalie più gravi. Quindi quello che fa Gaia non è lamentarsi di un dolore, bensì dirci: Ah, avevo un dolore e ho chiamato da sola il medico e mi sono fatta sistemare questa e quest'altra cosa. E naturalmente resta al Flight Control Team a terra la diagnosi, lo studio del perché alcune cose sono andate storte e naturalmente poi il software di bordo non ha, come posso dirvi, una gamma infinita di situazioni in cui la routine di recupero delle emergenze è in grado di intervenire. Ci sono delle situazioni in cui lo spacecraft alza le mani e dice: boh, io ho provato tutto quello che nella mia logica potevo provare, adesso sono affari vostri. E però questo cambia veramente in maniera radicale le operazioni ed è una costante questo modo di automatizzare i satelliti mettendo a bordo molta dell'intelligenza che una volta era esclusivamente a terra e oggi la normalità per tutte le nuove missioni di ESA. Questa modalità ha un nome preciso, si chiama FDIR, che vuol dire Failure Identification, Isolation and Recovery. E sostanzialmente appunto è la capacità di uno spacecraft di fare autodiagnosi e autocura dei propri problemi fino a un certo livello. E sì, quindi entrando nella control room di astronomia all'ESOC, davvero semplicemente a 5 metri di distanza da un desk all'altro ci sono 30 anni di storia, ma anche 30 anni di evoluzione nel concetto di operazioni spaziali.
E visto che hai cominciato a occuparti di XMM all'inizio della tua carriera, qual è stato l'insegnamento più importante che ti ha dato XMM?
È difficile da dire. Diciamo che a livello professionale si vedono menti eccellenti riuscire a mettere in pratica ciò che hanno studiato, inventato, per produrre davvero il bleeding edge dell'avanzamento delle conoscenze.
Non ti
Io
sentiamo più, Marco.
non sentiamo Marco. Marco, non ti sentiamo. Proviamo a vedere se Marco riesce a rientrare in questa
Intanto chiedo
sessione.
scusa per i plin plin che si sentivano prima, che erano dal mio computer.
Ma cos'è
Sì.
Bleeding
È la ricerca di punta, la traduzione letterale non te la saprei dire, ma comunque è un'espressione usata
Pronto?
per... Sì, adesso ti
Eccolo.
sentiamo.
Ok, beh, è la terza volta stasera, quindi sono diventato veloce. Scusatemi. Volevo, no, l'unica cosa che avevo iniziato a rispondere alla domanda su cosa mi ha insegnato, appunto,
Sì,
che
l'insegnamento principale di XMM.
l'insegnamento principale è quello che in Europa, nel mondo in generale, ma in Europa ci sono delle menti che hanno con XMM davvero creato una macchina straordinaria e si prova una grande responsabilità nel doverla gestire e si cerca di fare una piccolissima parte per fare in modo che appunto l'avanzamento delle conoscenze scientifiche ci sia anche grazie al nostro contributo, che vi assicuro è davvero piccolo rispetto all'insieme. L'altro insegnamento è quello della disciplina, della calma e della fiducia nelle procedure, che sembrano cose scontate, ma sono proprio la mancanza di improvvisazione e la disciplina sono quelle cose che vi portano piano piano a mantenere alti i numeri di produzione di dato scientifico. E in qualche modo anche ad avere fiducia nei vostri compagni di squadra, nell'addestramento che avete ricevuto, nel fatto che c'è tantissima expertise. E poi un ultimo cenno va sicuramente all'ambiente, che è una delle cose di ESA meno pubblicizzate. Siamo tutti abituati ad ammirare NASA, che però rimane un ente spaziale nazionale. ESA invece è la migliore espressione europea, secondo me, una delle migliori, insieme al CERN e ad altre istituzioni, dove le varie nazionalità e le varie culture diventano più un oggetto di scherzo e di sberleffo allo stereotipo che una realtà, perché si lavora fianco a fianco, a prescindere dalla propria nazionalità, e ognuno lavora per uno scopo comune, ci si sente davvero fianco a fianco per qualcosa di grande, e a livello ideale vuol dire che vai al lavoro tutti i giorni motivato e contento di quello che fai. Ti dà un senso di soddisfazione incredibile e anche tanta fiducia in quello che si può realizzare quando si lavora insieme, senza tante storie inventate sui vostri vicini nazionali o extranazionali. È veramente un bellissimo ambiente, fa parte dell'esperienza.
E per concludere, vorrei chiederti di raccontarci un episodio significativo, importante o curioso che ci dia un po' il carattere di questa macchina, di questa missione di XMM?
Vi racconto un episodio che forse ho già raccontato anni fa sul podcast e che è pubblico, quindi si può dire. E che è quando si è pensato di avere perso XMM a un certo punto della sua carriera. XMM, per come orbita intorno alla Terra, ha due antenne, una su ciascuna metà del satellite, e appunto almeno un'antenna è sempre in vista della Terra, e per decidere quale antenna voi utilizzate c'è un relè meccanico, quindi c'è un interruttore che gira e è il controllore che manda il comando per switchare il relè da un'antenna all'altra, e di solito si fa quando entrambe sono in vista della Terra, in posizione in modo che se c'è qualcosa da sistemare ce n'è sempre almeno una che punta nella direzione corretta. C'era di turno quella sera il mio istruttore, appunto era un controllore al tempo e aveva, come sempre nelle cose di routine, il cosiddetto antenna swap. Comanda questo swap e il satellite sparisce, e sparisce per davvero. E quindi ovviamente cosa fa il controllore? Dubiti di te stesso: oh mio Dio, ho fatto un typo, ho scritto il comando sbagliato, perché si scrivono a mano i comandi, non si mandavano in automatico in quel momento. E riguarda la procedura, riguarda la storia dei comandi, è tutto a posto, ma il satellite non risponde più, non c'è telemetria. E cosa si fa in questi casi? Si chiama il ESTRAC, che è il gestore delle antenne, e si chiede se si vede un segnale alla stazione ricevente, perché può esserci un problema sul vostro sistema di controllo, ma il satellite continua a mandare il suo segnale e in stazione non si vede niente. Encefalogramma piatto, si chiama l'on call, quindi l'ingegnere di reperibilità. Immaginate la chiamata che ricevete: pronto, sono io, non si vede più il satellite, è sparita la telemetria. Butti giù dal letto tutti a quel punto, perché quando si capisce che non è un errore del controllore c'è qualcosa di grave. Quando sparisce la telemetria non è mai un buon segno e non torna per ore. Per cui ufficialmente XMM era sparito dai cieli. E cosa si fa? Si chiede aiuto agli osservatori ottici, si chiede di individuare il satellite, si fanno dei calcoli per capire in che punto dell'ora... in che punto dell'orbita si trovasse, e gli osservatori puntano i loro obiettivi in quel punto e vedono che il satellite è tutto d'un pezzo, che non ci sono nubi di detriti, che addirittura l'orientamento del telescopio è quello previsto in caso di safe mode, quindi puntando i pannelli verso il sole. Quindi si capisce che qualcosa di strano è successo, ma che il satellite, o quantomeno la logica di gestione del safe mode, era correttamente funzionante. E si provano varie cose, e quello che si prova è, una delle ipotesi era quella di dire: oh, magari il relè si è fermato nel mezzo, invece di completare il suo movimento spostando totalmente il contatto elettrico del cavo dell'antenna da una all'altra antenna, è rimasto in qualche modo fermo a metà, cosa che il costruttore diceva impossibile. E cosa si fa? Si chiede l'aiuto di NASA e si decide di tentare il tutto per tutto, cioè di mandare di nuovo il comando di varie volte, il comando di movimento del relè, usando una grande potenza trasmissiva, al punto qua che si rischiava di bruciare l'elettronica della radio di bordo. Però, così come era, il satellite era perduto, e quindi si è tentato il tutto per tutto. Si sono mandate una decina di comandi a bordo del satellite, e il relè si è sbloccato, e quindi si è capito che la causa era appunto che il relè si era fermato nel mezzo, ma lasciando proprio un bordo tenue di metallo a toccare una delle due antenne, quindi abbastanza da far passare il segnale. E quindi da quel giorno la procedura del cambio di antenna non si fa più. Si è deciso di usare una tecnica completamente diversa, e cioè che i due transponder da bordo di XMM hanno una frequenza di riposo leggermente diversa, e giocando con la differenza di temperatura, cioè accendendo, spegnendo la parte trasmissiva del transponder, si amplifica ancora di più la differenza di temperatura tra i due transponder, spostando un po' di più le frequenze di riposo dei due, e quindi l'antenna risintonizza su una delle due frequenze e non è più necessario spostare il relè. E quindi nel raccoglitore delle procedure dei controller c'era un bell'ordine di servizio giallo, sapete quelle cose che sfogliano un miliardo di volte le persone? Il più vecchio di tutti questi ordini di servizio che avevo anch'io sotto mano era: la procedura tal dei tali non si deve eseguire, è proibito fare il cambio di relè. E da allora, ancora oggi, il cambio di antenna si fa con un gioco tra frequenze e non già utilizzando il relè. Piccola postilla, Integral monta lo stesso tipo di relè. E quindi cosa fa Integral? Una delle piccole evoluzioni di questi pochi anni, 4 anni che separano i due satelliti, perché XMM è stato lanciato nel 1999 e Integral nel 2002, quindi 3 anni, scusate, è che a bordo si è messa la capacità di immagazzinare dei comandi diretti a questi relè, cosa che XMM non ha per varie ragioni tecniche. E quindi a bordo di Integral ci sono dei comandi con tempo di esecuzione già fissato che per 10 volte spostano il relè da una parte all'altra, in modo tale che se il controllore non ha successo nella sua manovra manuale di cambio dell'antenna, che è identica su Integral e si fa in quel caso, ci saranno a bordo 10 comandi per cercare di sbloccare il relè casomai si bloccasse, come è successo con XMM. E quindi ancora oggi questo fa parte delle procedure di Integral, la manovra di sicurezza antibloccaggio del relè.
Grazie Marco. E XMM è in orbita da 20 anni e l'ESA stima che possa rimanere in orbita con altrettanta produttività scientifica forse per un altro decennio, quindi fino sì. al 2030.
Si punta a fare la calibrazione di Athena con XMM. Athena è il nuovo XMM, diciamo. Se cercate su Twitter l'account di Athena lo trovate e vedrete che si somigliano tantissimo i due satelliti, non è un caso. Però Athena sarà un po' come Gaia, estremamente autonoma, ma per la sua calibrazione tutti speriamo, tutti coloro che hanno lavorato alla missione, speriamo che XMM tenga duro e arrivi fino al lancio di Athena per questo lavoro finale di calibrazione.
Facciamo gli auguri e i complimenti a XMM e a tutto il suo team. Gli auguriamo a questo veicolo di poter lavorare con il suo successore Athena. E anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Paolo, mi fai fare gli auguri anche a Gaia, che oggi compie 6 anni. Auguri a Gaia, lanciata il... Grazie Riccardo. Il 19 dicembre del 2013.
Bene, grazie Paolo per questa improvvisata intervista a Marco. Ormai ci intervistiamo fra di noi.
E una novità tecnologica per le storie di Nonno Apollo.
Passiamo ai link della settimana, vediamo cosa ha trovato di interessante Ricky questa settimana da proporci.
Allora, il primo è un link che riguarda strettamente, diciamo, la notizia di cui ho parlato, perché è un video in 4K, che se anche non era in 4K era uguale, perché tipo non è un timelapse o una roba del genere, è diciamo un'infografica animata fatta veramente molto bene in realtà, che spiega quello che è ad oggi l'idea del programma Artemis. Quindi se voi guardate questo video di 5 minuti capirete perfettamente qual è la roadmap, qual è la strada intrapresa da NASA per riportare l'uomo sulla Luna nei prossimi 4-5 anni. Quindi si parla di SLS, si parla del Gateway e si parla anche del profilo tipico di missione che caratterizzerà Artemis e da cosa lo differenzia invece da Apollo, che ricordiamo di fatto era una semplice missione, semplice passatemelo molto tra virgolette, una missione di mordi e fuggi, mentre Artemis in realtà è qualcosa di molto molto più strutturato, che vuole aprire, diciamo, proprio la strada alla missione, all'esplorazione degli esseri umani oltre l'orbita bassa terrestre alla quale siamo stati relegati negli ultimi 50 anni.
Bellissima veramente questa infografica, anche di vintage. Probabilmente hanno fatto un mix tra i disegni che presentavano durante le missioni Apollo e la
No, sì, mi
tecnologia
piace perché
moderna, insomma.
Chiara parla anche dell'orbita Halo e del Gateway, insomma, tutte cose di cui abbiamo parlato nel podcast, ben condensate. Sarebbe quasi da fare una versione italiana perché è veramente carina.
Bella idea. E dalla Luna invece passiamo su Marte.
Marte perché il 17 di dicembre, quindi recentissimamente, Mars 2020, quindi il rover che, di NASA che dovrà partire il prossimo anno, ha mosso i suoi primi passi, non su Marte, ma dentro al laboratorio del JPL. Ricordiamo che avevamo segnalato anche su un altro link della settimana la possibilità di vedere questa webcam live sul laboratorio al JPL di Pasadena, dove stanno finendo, ultimando di assemblare Mars 2020, ed ecco lo vedete muoversi per la prima volta con le sue, non dico con le sue gambe, ma con le sue 6 ruote. È stato fatto salire su un terreno sconnesso, esattamente come aveva fatto Curiosity nella sua, nei suoi primi passi. E potete vedere, insomma, questo momento molto, molto, molto atteso. Quindi vedete gli ingegneri intorno che lo vedono, che controllano che le ruote, che le sospensioni funzionino come ci si aspetta.
L'ultimo link della settimana invece ce lo presenta Marco perché il 18 dicembre è stato lanciato Cheops, l'osservatorio europeo per i transiti dei pianeti attorno alle altre stelle per andare a studiarli. Di cosa?
Esatto. Esatto, è stata lanciata questa missione molto bella, qui tra l'altro ho avuto anche lì occasione di collaborare per un breve periodo, e sarà una missione interessante con una grande partecipazione italiana, ma un altro bel progetto europeo. Ma accanto a Ops, scusate, spoiler, accanto a Cheops, in un contenitore piccolo piccolo c'era un satellite dell'ESA dalle ambizioni invece grandi grandi. Perché veramente ha un team ridottissimo, in ESOC sono 4 gatti, di cui 2 studenti, ma porta con sé un carico di innovazione e di coraggio enorme. Si tratta di un CubeSat che può essere riprogrammato al volo. Si deve cercare di romperlo perché, non per romperlo davvero, ma per cercare insomma di sperimentare, di caricare nuove versioni del software di bordo, di cercare nuovi modi di utilizzare i piccoli strumenti che ha. È veramente una piattaforma di test dall'inizio alla fine, dal satellite al sistema di controllo. Il team ha fatto un lavoro straordinario anche di automazione perché ha zero personale, quindi c'è un ingegnere che ogni tanto presta quasi un servizio volontario, va, controlla che tutto funzioni bene a livello di automazione e torna a occuparsi delle sue cose. E cosa possiamo fare noi? Perché è nel link della settimana, perché ESA, il team che lo controlla in ESOC, che lo controllava, ha preparato una serie di routine e ha pensato anche di coinvolgere radioamatori. So che tra i nostri ascoltatori ce ne sono moltissimi. Allora, questo satellite trasmette in banda radioamatoriale, trasmette in particolare sui 437 MHz, e il team ha preparato per voi tutta una serie di software che possono andare dalle semplici istruzioni per sentire il beacon, quindi il beep beep che potete fare senza installare praticamente nessun software se semplicemente usate una radio, oppure per arrivare a decodificare i pacchetti di telemetria esattamente come si fa in ESOC per controllare un satellite. Potete vedere non solo lo stato diciamo del satellite, ma anche cosa stanno facendo gli sperimentatori che ci pasticciano, perché vi viene dato gratuitamente scaricabile dal sito che trovate appunto nel link della settimana i plugin per GNU Radio e per altre applicazioni con cui potete fare il tracking e l'ascolto e la decodifica dei pacchetti del satellite. E per una volta veramente date una mano a questo team, sono super affiatati, super motivati e vi assicuro che sono felici di ricevere ogni singolo tweet, ogni singola notizia, ogni singola email, perché hanno davvero lottato per tanti anni per racimolare il budget, trovare le motivazioni, trovare chi gli faceva il progetto. Veramente meritano tantissimo. E quindi in bocca al lupo OPSAT perché duri tanto e soprattutto perché dimostri che missioni come queste a ridotto budget possono avere una ricaduta enorme in termini anche di popolarità, perché più le persone si sentono coinvolte, più il nome di ESA viene diffuso e più le persone si sentono parte dell'esplorazione dell'avanzamento dell'uomo nello spazio.
Hanno un account Twitter, questo team?
Non, sì, ne hanno due in realtà, ma non so bene quale sia ufficiale. Tutti e due erano un po' sul mutangolo durante il lancio. Era più ESA Operations ufficiale che faceva retweet per loro. Però su opssat1.esoc.esa.it potete andare e trovare le ultime, hanno una specie di blog sostanzialmente. Tom Ladenov, che è parte del team, per esempio, pubblica tutti i giorni i TLE, quindi TLE aggiornati, sono dei semplici file di testo che potete dare in pasto a programmi come Gpredict, o penso si usa ancora Orbitron su Windows.
Sì, perché
ho visto che il tizio ha smesso di fare sviluppo, non so se era un abandonware o cose,
ma no, lo usano in tanti rodiamatori Orbitron, quindi
perfetto, potete dare in pasto anche a Orbitron, quindi TLE, e scoprire se OPSAT vola sopra di voi e magari vi autocostruite un'antenna e provate ad ascoltarlo o a riceverlo.
Bene, allora prima di chiudere la puntata invece vediamo quali sono gli appuntamenti della settimana.
Aia. No, che me l'ho scordato. Allora, vediamo, domani 20 dicembre c'è previsto un lancio di un lunga marcia 4B con il satellite Cibers 4A, che leggo è un satellite per l'osservazione terrestre gestito da Cina e Brasile per studiare risorse ambientali e terrestri. Il lancio è previsto per le 4:21 ora italiana da Taiwan, quindi vedremo se ci sarà una diretta o qualcosa di simile online. Ma l'evento clou, il main event della giornata di domani è senz'altro il lancio di CST-100 Starliner al suo debutto senza equipaggio, però è appunto il debutto per questa capsula, che al momento è stata montata su un vettore Atlas 5, e bisogna sperare tutto il meglio per questa missione, perché ricordiamo che CST-100 insieme alla Crew Dragon sarà, diciamo, si spera che sia il metodo migliore per gli americani per poter lanciare un equipaggio senza dover per forza acquistare seggiolini sulla Soyuz. La Crew Dragon purtroppo ha avuto quell'incidente durante il test che ha rallentato un po' la timeline degli eventi, speriamo invece che per CST-100 vada tutto per il meglio. E più o meno il profilo di missione è esattamente lo stesso che aveva fatto la Crew Dragon prima di esplodere, perché ricordiamo che la Crew Dragon aveva volato e quello che l'incidente è avvenuto dopo in un test successivo che è stato fatto a terra. Quindi decollerà e attraccherà alla ISS per validare tutti i sistemi di lancio e di docking e di rientro, ovviamente, quando la sua missione sarà terminata. Quindi sintonizzatevi alle 12:36 ora italiana su NASA TV, che seguirà assolutamente l'evento, e la rampa utilizzata è la SLC-41 di Cape Canaveral, usata normalmente per i lanci Atlas. Abbiamo anche un contatto ARIS poco dopo, quindi alle 13:35 sarà il nostro Luca Parmitano che chiamerà l'Istituto Comprensivo Giapigia 1 Verga di Bari e l'Istituto Comprensivo Caporizzi Lucarelli sempre di Bari. Il contatto sarà diretto via India 7 Romeo Tango November, e quindi ascoltate se siete radioamatori, ne ha parlato prima Marco, è un bel contatto che potete ascoltare comodamente anche da casa vostra, perché a differenza magari del CubeSat a cui faceva riferimento Marco, che magari ci vuole un'antenna molto direttiva, un puntamento preciso, l'ISS si ascolta fortissimo anche con mezzi di fortuna, quasi con un filo di ferro buttato fuori il balcone. Il sabato 21, cioè se il decollo di Starliner andrà con successo, attraccherà alle 14:27 alla ISS e il suo portellone sarà aperto alle 17. Anche questo sarà seguito ovviamente su NASA TV. Scorriamo velocemente alla vigilia di Natale, perché il 24 dicembre c'è un Proton che viene lanciato con un satellite DM03 Electro LN3, quindi sono gli Electro L, una serie di satelliti meteorologici progettati per scattare fotografie in tempo reale della situazione meteorologica, quindi un satellite meteo. Il lancio sarà effettuato da Baikonur e, come ho detto, il vettore un Proton. E Buon Natale il 25 di dicembre per Santo Stefano, se ce lo concedete, magari non saremo in onda. Comunque, magari se avete voglia di fare qualcosa a Santo Stefano che non sia mangiare gli avanzi di Natale, sappiate che c'è un flyby di Venere da parte della Parker Solar Probe che sta facendo questa sua lunga traiettoria di avvicinamento al Sole che prevede ogni tanto anche questi flyby. Sappiate che il 26 di dicembre passerà vicino a Venere per, insomma, sfruttare l'assist gravitazionale di questo pianeta.
Ragazzi, allora tiriamo i remi in barca. Abbiamo chiuso tutte le notizie e abbiamo finito con la nostra astronautica agenda. Vi facciamo i nostri auguri di Natale, perché comunque giovedì è dopo, vediamo se saremo in puntata oppure no, come diceva Ricky. E iniziamo a salutare i miei co-host. Partendo, adesso li vedo dall'alto. Ok, partendo da Modena.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi e Ricky Arriera. Se non ci dovessimo risentire sulle frequenze di Astronauticast, buon Natale e buon anno. Altrimenti ci sentiamo sicuramente. Se volete contattarmi su Twitter, sono sempre raggiungibile, come del resto tutto il team di Astronauticast.
Guarda come fa gli scherzoni, mi fa gli scrambler. E allora lo salutiamo da Darmstadt.
Se riesce a smutarsi il microfono, a non fare vedere la soundboard, a mettere le persone giuste, adesso clicco io, decido io chi si vede. Un saluto da Marco Zambianchi, che è ancora un aspirante regista. No, non la guardate la diretta video di sta puntata, che è un disastro a causa mia. Guarda, sentitevela in podcast, va bene?
Diciamo
Anche
che
lì
gestivi un po' meglio XMM.
speriamo che non. Esatto, speriamo che non passi alla storia quello che facevo lì.
La voce che abbiamo sentito invece arriva da Milano.
Vi saluta l'anonimo milanese Paolo Amoroso Nonno Apollo, che vi ricorda che fino al prossimo episodio, quindi ormai a dopo le feste natalizie, potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Verona invece vi saluta Veronica, che vi ricorda di seguire l'account Twitter di Astronauticast, che così saprete se giovedì prossimo saremo in puntata oppure no. Buon Natale e ad Astra!